al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Un bambino avvolto in fasce che giace in una manciatoia. Questo rimane il segno anche per noi, uomini e donne del 2000. Non c'è altro Natale.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati all'ascolto di questa puntata natalizia di Al di là della notizia. C'è Giuseppe Mauriello in console, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrandi al microfono. Speranza per il futuro, tristezza per quello che ci si lascia alle spalle, gioia perché il peggio forse è passato, dolore per chi non c'è più. Il Natale che sta arrivando in Abruzzo, nell'Aquilano, nell'anno del sisma che ha provocato più di 300 morti e distrutto il cuore storico del capoluogo e tanti altri centri abitati, porta con sé la voglia di festeggiare, di riflettere, di sperare, ma anche di fermarsi per pensare a questo 2009 che sta per finire. Come sarà il Natale all'Aquila e nei comuni abruzzesi, dove il terremoto, dopo aver provocato morte e distruzione, ha privato le persone non solo della casa o del luogo di lavoro, ma anche di spazi di incontro. Ci sono alcune risposte positive, come la riapertura di una chiesa all'interno di un borgo, come quello di Onna, o a Villa Sant'Angelo, un altro dei centri più colpiti dal sisma del 6 aprile, o più semplicemente la ripresa di alcuni storici ritrovi del centro città. Nella Basilica di Collemaggio, la comunità si ritroverà in preghiera nella chiesa dove è conservato il corpo di San Celestino la notte di Natale per la messa. Per l'occasione si sta procedendo anche alla copertura della chiesa, il cui transetto è completamente crollato con una struttura di acciaio e plastica appunto per permettere lo svolgimento della messa. Dunque c'è speranza, c'è voglia di ricominciare, ma c'è ancora tanta sofferenza all'Aquila. Noi siamo collegati proprio con il capoluogo abruzzese, con Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Molinari, l'arcivescovo dell'Aquila. Eccellenza, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, con quale atteggiamento spirituale la popolazione dell'Aquilano si prepara a vivere il Natale nell'anno del terremoto?
Il Natale porta sempre con sé una gioia così grande, una risorsa di speranza così grande che nessuno può resistere a questo fascino. Certo, noi siamo ancora feriti, devastati da questa grande tragedia del terremoto, però penso che i cristiani dell'Aquila sapranno prepararsi più degli altri a vivere la gioia del Natale, proprio perché siamo più poveri degli altri in questo momento e Gesù è venuto per i più piccoli, per i più poveri.
Avete voluto celebrare la messa di mezzanotte a Collemaggio, la chiesa scoperchiata dal sisma, simbolo concreto di una città ferita gravemente anche nei suoi edifici sacri.
Noi ringraziamo la Protezione Civile e tutti coloro che hanno lavorato e stanno ancora lavorando per rendere la Basilica di Collemaggio accessibile, utilizzabile la notte di Natale. È un lavoro colossale che stanno facendo, sono andato a vedere, lavorano 24 ore su 24, hanno messo delle strutture, la parte che era stata proprio devastata dal terremoto adesso è coperta e ci stiamo preparando a questo Natale particolare proprio in questa basilica che è il luogo simbolo della nostra città perché ci ricorda San Celestino, ci ricorda la perdonanza celestiniana, quindi lì è la misericordia di Dio che ci viene incontro, la natività e l'amore di Dio pieno di misericordia che ci viene incontro, le due realtà si sposano bene e noi siamo contenti, felici come aquilani di ritrovarci lì la notte di Natale per cantare la nostra fede, per implorare l'aiuto del Signore, per rinnovare la nostra fede nell'amore di Dio che si fa carne in Gesù bambino che viene in mezzo a noi.
L'Arcidiocesi ha presentato alla città e alle istituzioni un proprio piano di ricostruzione e riqualificazione di una parte del centro storico. Vuole farci un cenno a questa iniziativa?
Sì, è un progetto di cui abbiamo presentato solo l'inizio, a cui hanno collaborato, stanno collaborando grandi architetti, urbanisti, altri esperti di fama nazionale e internazionale. Devo dire che ha avuto molto successo anche perché partiamo da una situazione concreta, partiamo dalle nostre chiese, dagli edifici sacri, le realtà che sono già proprietà dell'arcidiocesi e vogliamo finalizzare il restauro anche a, per esempio, l'itinerario religioso, l'itinerario della musica, l'itinerario museale, l'itinerario librario, cioè La città che rinasce, rinasce anche con un volto nuovo, senza perdere la bellezza e la ricchezza del passato, ma assumendo dei contorni, degli aspetti nuovi di bellezza, sfruttando proprio tutte le potenzialità di questi monumenti.
Ecco, lei ha detto la città non può morire, un giorno tornerà a risplendere. Su cosa si basa questa sua forte fiducia?
Bene, si basa sulla tenacia degli aquilani, sulla collaborazione che stiamo sperimentando da parte di tutti, ma come cristiani ci basiamo soprattutto dell'amore di Dio, che non si dimenticherà di noi e ci aiuterà a far risorgere della nostra città, a far rifiorire la bellezza della nostra città.
Il 31 dicembre la 43ª Marcia della Pace si svolgerà proprio all'Aquila, si concluderà con la messa a Piazza d'Armi, nello spazio dove fino a pochi mesi fa c'era una tendopoli. Che significato ha questa marcia, Monsignor Molinari?
La Marcia della Pace ha sempre un grande significato, ci richiama questo grandissimo messaggio che ormai la Chiesa sempre ripetuto, ma ormai sono 42-43 anni da quando Paolo VI iniziò la prima giornata mondiale della pace, e questo messaggio di pace proprio nella nostra città ferita. Verranno tanti giovani e il tema è anche interessante della Marcia della Pace: se vuoi la pace, conserva e custodisci il creato. Ecco, l'attenzione proprio all'ecologia, al rispetto della natura, che è un fattore importante per costruire la pace.
Infine, Monsignor Molinari, in una lettera sul Quindicinale Vola, lei ha chiesto a Gesù Bambino di non dimenticare l'Aquila. Ecco, che senso ha questa preghiera particolare?
È una preghiera molto semplice, però è una preghiera dettata proprio dal Natale ormai vicino, da questo Dio che si fa uomo di nuovo in mezzo a noi, in cui crediamo fermamente, e noi aquilani in questo Natale vogliamo crederci ancora di più, sentire la sua carezza, la sua vicinanza, il suo aiuto, la speranza che il Signore vuole darci anche in questo Natale.
Grazie Eccellenza,
grazie,
auguri.
E
torniamo in studio ringraziando l'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Molinari. Andiamo a vedere un po' qual è la situazione proprio della popolazione dell'aquilano in questo Natale 2009, quali sono i sentimenti, le speranze, ma quali sono anche i problemi logistici. Lo facciamo grazie alla testimonianza di un collega giornalista, Giustino Parisse, caporedattore del Centro Quotidiano d'Abruzzo, caporedattore all'Aquila. Parisse è nato e vive ad Onna, uno dei centri più colpiti, e nel sisma del 6 aprile ha perso due figli, uno di 18 anni, un altro di 16 anni, ha perso il padre di 75 anni. La sua testimonianza in questi mesi è stata messa spesso al centro dell'attenzione, veramente un comportamento eroico. Il suo sta continuando il suo lavoro, porta una forte testimonianza di speranza in tutto l'Aquilano. Giustino Parisse in questo momento è al telefono con noi e lo salutiamo e lo ringraziamo. Grazie per essere con noi, Parisse.
Buongiorno, grazie a voi.
A quasi 9 mesi dal terremoto, qual è la situazione della popolazione dell'Aquilano in questo Natale 2009 dal punto di vista abitativo, lavorativo, dal punto di vista sociale?
Beh, non sarà un bel Natale, non sarà un bel Natale per chi il 6 aprile come me ha perso gli affetti più cari, non sarà un bel Natale per chi non passerà il Natale a casa propria. Ci sono almeno 10-12 mila persone che sono ancora negli alberghi della costa d'Abruzzo e anche negli alberghi delle zone interne. Ci sono tante persone che ancora non rientrano a casa propria perché i piccoli lavori, quelli che venivano definiti piccoli lavori, si sono rivelati invece dei lavori più grandi e anche un po' più complicati dal punto di vista burocratico. Sarà un bel Natale per migliaia di persone in cassa integrazione, e non sarà un bel Natale perché la situazione qui è molto precaria, perché c'è il terremoto, c'è una città distrutta, c'è una città fantasma, come è stata chiamata anche dal Censis, e non ci sono certezze su quello che accadrà in futuro. C'è chi parla di 5 anni per rifare il centro storico, chi parla di 10 anni, ma soprattutto non c'è certezza sui fondi, e saranno tanti fondi, si parla di decine di miliardi di euro che serviranno per rifare questa città, e quindi non sarà un bel Natale, però cercheremo di passarlo nella maniera più serena possibile, affidandoci al buon Dio e affidandoci alla speranza.
In questo momento in particolare sembra esserci preoccupazione per quanto riguarda la proroga della sospensione delle tasse, ci sono manifestazioni anche, qual è la situazione?
Beh, qui c'è, c'è una questione complessa, nel senso che era stato assicurato che la proroga dall'esenzione del pagamento, in particolare dell'IRPEF e comunque dei contributi vari, sarebbe stata prorogata a novembre del 2010, poi all'inizio del 2011 poteva iniziare la restituzione delle tasse non pagate. Poi c'è stata una sorta di marcia indietro, dal governo arrivano segnali che questa esenzione sarà soltanto per le imprese e non per i lavoratori dipendenti e per i dipendenti delle imprese. Per cui questo significa che quel, tra virgolette, raddoppio di stipendio che c'era stato in questi mesi e che aveva consentito anche di mettere qualcosa da parte, magari in previsione di spese future e anche magari di spendere qualcosa in più, cercando di rimettere in moto anche un po' l'economia cittadina, ecco, questa cosa, se venisse confermata, sarebbe un bruttissimo colpo, perché significherebbe una frenata grossa per l'economia locale, io parlo anche per il commercio e per tutto il resto. Adesso c'è un'indiscrezione che ci arriva da Roma, da Palazzo Chigi, che forse ci sarà un ripensamento, però io dico che questo tira e molla non fa bene né all'immagine del governo né a noi, che chiaramente non sappiamo bene di quello che accadrà da qui a pochissimi giorni, perché noi parliamo che questa cosa dovrebbe scattare già dal 1 gennaio, quindi anche su questo c'è una situazione di precarietà.
Per quanto riguarda l'azione del governo, il piano case però ha ridato un tetto a molti.
Ma sì, io infatti adesso abbiamo parlato degli aspetti non positivi e delle cose che non funzionano, però certamente non va dimenticato che c'è stato un grosso intervento per l'emergenza, direi un ottimo intervento per l'emergenza, che ha garantito da subito assistenza e solidarietà a tutti gli sfollati. Vorrei ricordare che ci sono stati 100.000 sfollati il 7 aprile, c'è stato questo grossissimo sforzo per realizzare quello che qui chiamano il progetto case, che sono questi enormi palazzoni, anche belli da vedere, devo dire, anche costruiti molto bene, anche con degli spazi verdi, dove le persone stanno rientrando, moltissime persone sono rientrate e sono soddisfatte, io sono uno di questi, anche se non sto nel progetto casa, ma sto nel nuovo villaggio di Onna, che è stato il primo a essere ricostruito, sto in una casa di legno di 50 metri quadrati, comoda, calda e non ho nulla di cui lamentarmi dal punto di vista personale, quindi ecco, queste sono state le cose positive. L'unica cosa è che c'era la speranza che entro Natale tutti potevano riavere un tetto. Purtroppo ci sono stati dei ritardi che non sono magari nemmeno dovuti alla protezione civile, ma a una serie di questioni burocratiche, ditte che hanno magari ritardato rispetto ai tempi previsti, per cui ci saranno molte persone che non avranno ancora adesso il tetto. Però insomma, molto è stato fatto, ecco perché noi tutti chiedono oggi al governo un ulteriore sforzo per far sì che quello che è stato fatto finora non venga annullato con delle decisioni che tra l'altro ci penalizzerebbero rispetto ai terremoti del passato, parlo dell'Ispinia e dell'Umbria in particolare.
Nella comunità di Onna si riuscirà a rispettare lo stesso le tradizioni religiose del Natale? In
sì,
che modo?
Sì, si riuscirà e abbiamo organizzato un piccolo programmino, nulla di particolare. Ci sarà la notte di Natale alle 23, ci sarà la messa di mezzanotte che andrà a finire appunto, poi durerà più o meno un'oretta, intorno a mezzanotte ci sarà una piccola processione con le candele e andremo a poggiare il bambinello in un presepe che ci è stato offerto dagli amici di Desio in provincia di Milano, proprio davanti alla nuova chiesa, perché grazie alla Croce Rossa, grazie alla provincia autonoma di Trento, grazie a tanta solidarietà, noi qui a Onna abbiamo a disposizione una nuova chiesa, piccolina ma calda, accogliente, bella, dove appunto trascorreremo la notte di Natale. Poi il giorno dopo ci saranno una serie di appuntamenti che ci riempiranno un po' tutta la giornata, con incontri fra cui anche con i colleghi del mio giornale, il quotidiano Il Centro, che vengono qui a trovare me, ma a trovare anche tutti gli onnesi. Distribuiremo un calendario che abbiamo realizzato noi a Onna con le immagini di Onna com'era. Il 26 per noi è la festa del compatrono Santo Stefano, quindi ci sarà una processione, ci sarà la distribuzione del pane benedetto. E poi il 31 dicembre, anche se con tanto dolore nel cuore, faremo il Tedeum di ringraziamento.
A 9 mesi dal sisma continuano grandi segni di solidarietà un po' da tutta Italia per l'Aquilano. Lei ne è testimone diretto.
Sì, questo è veramente la cosa che ci scalda il cuore, perché devo dire che io sono testimone appunto diretto di persone che ci chiamano. Io sono andato l'altro giorno in un'azienda del nord dove ci hanno dato un sostanzioso contributo per la Prologo e per la Ollus, e continuano solidarietà da ogni parte d'Italia, si stanno realizzando strutture, scuole, centri di aggregazione. Ecco, questa è una faccia bella della nostra nazione, dell'Italia: trovi solidarietà anche dove non te l'aspetti, e sta continuando adesso che è Natale, presumo che continuerà anche nei prossimi mesi, e noi dovremmo approfittarne in senso buono, perché questa solidarietà noi la dobbiamo trasformare in opportunità per i nostri giovani, opportunità di incontro, opportunità di socializzazione. E questo poi però tocca a noi, perché poi la solidarietà a un certo punto si ferma, giustamente, e poi, come dire, la palla passa a noi, dobbiamo saperla giocare bene.
Giustino Parisse, la fine dell'anno è anche un'occasione per scorrere il calendario di questo 2009 e fermarsi a quei drammatici giorni di aprile in cui la vita di molti è cambiata tragicamente e radicalmente nell'Aquilano. Lei lo ricordava, sotto le macerie, proprio a Onna ha perso due figli, ha perso il padre. E davvero, come trovare la forza per continuare? Come l'ha trovata?
Ma guarda, questa è una domanda che mi sono posto sin dal primo momento e che spesso mi fanno. Io rispondo che la forza l'ho trovata da una parte nella fede, perché anche se in quei momenti spesso la fede vacilla e non trovi risposte, perché magari ti fai le domande e non trovi risposte. Dall'altra parte, e comunque, ecco, come dire, nonostante tutto, la fede resta un baluardo importante per sperare e per andare avanti. Poi resta la memoria e soprattutto quello che mi spinge sempre anche a partecipare, a incontrare colleghi, a volte magari, anche non dico con fastidio, ma a volte sembra un po' tutto eccessivo, no? Perché stare sempre lì magari a parlare con i tuoi colleghi, con i giornalisti, con le radio, con le televisioni. Però lo faccio perché credo che il ricordo sia la cosa fondamentale. Io purtroppo i miei figli l'ho persi, ho perso mio padre, ho perso 40 compaesani, ho perso 300 concittadini, e credo che noi abbiamo un solo dovere: ricordarli sempre. Questo è l'unico modo per avere magari forse l'illusione che stanno ancora con noi, però io devo dire che a volte, spesso, io ho la sensazione che loro stanno con noi e ci danno questa forza. Dico che, se l'ho detto anche in altre occasioni, noi qui a Onna abbiamo avuto un grosso contributo da tutti i punti di vista da parte dell'ambasciata di Germania e del governo federale, e quindi anche della popolazione tedesca, e questo perché 65 anni fa qui ci fu una strage nazista. E allora ho detto spesso che quei morti di allora oggi ci danno una speranza di ricostruzione. I morti del 6 aprile ci devono dare la speranza forte sul futuro.
Grazie davvero per questa testimonianza, Parisse. A lei, a sua moglie, alla città di Onna, dalla Radio Vaticana gli auguri più sinceri e più affettuosi. Grazie.
Grazie a voi.
E salutiamo e ringraziamo Alessandra Circi, redattrice del quindicinale diocesano Vola, nativa dell'Aquila. Ben trovata Alessandra, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, noi sappiamo che tu sei attiva, partecipi appunto a questa iniziativa editoriale dell'Arcidiocesi dell'Aquila, un giornale nato proprio per creare una rete dopo il sisma del 6 aprile. Ti chiedo, insomma, come giovane impegnata proprio nella tua diocesi, con quale stato d'animo vi state accingendo a vivere questo Natale 2009, in questo anno così terribile per tutti voi?
Beh, diciamo che lo stato d'animo è quello di chi prova a rialzarsi in un momento che è ancora molto drammatico, perché sono passati molti mesi, ma in alcuni contesti le situazioni non sono migliorate, forse sono anche peggiorate. Quindi per noi questo è il Natale, non è il Natale della felicità, non è il Natale del sorriso, non è il Natale della gioia, è il Natale della speranza, perché è questa l'unica cosa che ci dà la forza per andare avanti, la speranza che prima o poi le cose migliorino e la possibilità per tutti di trascorrere le giornate migliori, perché la difficoltà principale ora è arrivare a fine giornata, lottare ogni giorno con i problemi che prima non facevano parte del nostro quotidiano e che adesso invece sono essenziali per concludere il giorno.
Tu hai detto,
quindi è il Natale della speranza, sì.
Tu hai detto in alcune situazioni le condizioni sono addirittura peggiorate, a cosa alludevi?
Sì, ma esempio della mia parrocchia, io vivo in un paese poco lontano dall'Aquila che ha avuto pochissimi danni se non appunto nella struttura della chiesa, e per mesi abbiamo celebrato in una struttura messa a disposizione dal comune, adesso celebreremo in tenda per le feste di Natale, perché la struttura è troppo piccola per contenere la folla e non abbiamo una struttura in legno, una struttura antisismica che ci possa ospitare per adesso. Quindi siamo tornati indietro, siamo tornati in un tendone offerto dalla Protezione Civile con la collaborazione della Caritas, e fa freddo, da noi c'è la neve, i bambini non hanno un posto dove riniziare l'attività catechistica che io, di cui io mi occupo, che ancora non riesco a riprendere, e l'oratorio non è ripartito, il giornale parrocchiale non è ripartito, insomma, tante cose ancora sospese, rimaste ferme a quel 6 aprile e che è difficile far ripartire.
Il comune di cui ci parli è Cagnano Amiterno?
Sì, sì, sì. Questo è il comune dove la mia famiglia vive, dove io sono tornata dopo che la mia casa in città è stata realmente distrutta dal terremoto. E ci stiamo provando, cerchiamo di accontentarci di quello che ci viene offerto, delle poche possibilità che abbiamo, però è veramente difficile. Per questo dicevo prima che l'unica cosa che ci dà la forza per andare avanti è la speranza che prima o poi tutto migliori e torni il sorriso anche sulle nostre bocche.
Sarà quindi molto difficile anche per altri punti dell'Aquilano, per il centro storico, rispettare
sì.
alcune tradizioni religiose, come
sì,
penso quella
sì,
bellissima
sì.
del mercatino dell'Epifania, che quest'anno
sì.
non troverà spazio.
Sì, io proprio ieri ho fatto la mia passeggiata in centro, la faccio almeno una volta alla settimana, e ho ricordato com'era fino all'anno scorso il centro della città con tutte le luci, con i mercatini in ogni piazza. Adesso sì, c'è qualcosina, ci sono due o tre bancarelle, diciamo, di prodotti tipici aquilani, ma non c'è movimento, non ci sono le luci. C'è un bellissimo presepe che ci ha donato la regione del Trentino, fuori il giardino del castello. Ecco, lì c'è un pizzico di Natale, lì si vede, si sente un po' di Natale anche nella nostra città. Per il resto l'Aquila per ora è una città fredda, vuota, morta.
Alessandra, tu sei molto giovane, da poco laureata, sei una,
sì.
uno dei giovani, diciamo, che ha deciso di restare all'Aquila nonostante
sì.
tutto. Davvero, dove trovare questa speranza di cui ci parlavi?
Io ho ritrovato la forza proprio nel partecipare a questo nuovo giornale con Vola. Quando sono stata chiamata per far parte della redazione ho detto subito di sì, perché capivo e sapevo che dovevo fare qualcosa per la mia comunità, e l'unico modo che io ho adesso per tirare su me stessa e aiutare la mia comunità è quella di far conoscere, di parlare, di scrivere, di dare appunto la bella notizia, così come Vola fa dal primo giorno, dal giorno in cui è nato come redazione, in una piccola tenda in un paese terremotato. E quindi cerco di trovare la forza nella mia fede, nella fede che ho in Cristo, soprattutto in questi giorni di festa che per me fin da piccola hanno rappresentato la felicità e che appunto adesso sono soltanto la speranza, perché veramente io mi sforzo di entrare in sintonia con il Natale quest'anno, ma non riesco ad essere felice, non ce la faccio. Quindi l'unica cosa che mi spinge e che mi tira su è il credere che Gesù Bambino non ci abbandonerà, così come ci ha detto anche il nostro Vescovo qualche giorno fa in una bellissima lettera scritta proprio per Vola. Gesù Bambino non si dimenticherà di noi e ci darà la forza per andare avanti.
Alessandra Circi, grazie davvero per questa bellissima testimonianza. Grazie,
grazie a voi,
buon Natale.
Natale a tutti, arrivederci.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di oggi, di Al di là della notizia, il Natale nell'Aquilano nell'anno del terremoto. Grazie ai nostri ospiti, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora, come sempre a quest'ora, ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30, poi nella seconda parte di questa diretta resteremo su questo tema, ci sposteremo, andremo a Villa Sant'Angelo, sempre nei dintorni dell'Aquila, ascolteremo una testimonianza che arriva addirittura però da Belgrado, perché lì si trova l'arcivescovo Orlando Antonini, nativo di Villa Sant'Angelo, nunzio apostolico in Serbia, ma che sta seguendo in questi mesi il destino della sua terra da tutti i punti di vista. Ma ora ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30.
Gelo, ancora disagi e difficoltà nelle regioni del centro-nord, Genova nel caos, a Milano anche i militari a spalare. Trasporti, migliora leggermente la situazione negli aeroporti e sulle autostrade, da domani temperature in rialzo. Berlusconi chiama il capo dello Stato, Napolitano, rapporti personali buoni, ha apprezzato il mio discorso sulle riforme, sono ragionevolmente fiducioso. finanziaria verso il sì definitivo al Senato. Alla Camera la discussione sulla cittadinanza agli immigrati continua il confronto sulle riforme. Le mani della 'Ndrangheta sul porto di Gioia Tauro, 26 arresti, anche due funzionari della dogana, sequestri per 40 milioni. A Londra spuntano nuove lettere della principessa Diana, si parla di Carlo, ma c'è anche una tenera confidenza sul Natale. Buongiorno dal TG1, dopo una notte drammatica migliorano leggermente le condizioni del tempo nelle regioni del centro-nord colpite dall'ondata di gelo, situazione ancora difficile nei collegamenti a Milano, 800 militari aiuteranno a liberare le strade dal ghiaccio e dalla neve. Vediamo com'è ora la situazione a Milano collegandoci in diretta con Maura Tani. Maura.
Questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'avete ascoltata qui in diretta sulla Radio Vaticana, come facciamo sempre a quest'ora per darvi un ragguaglio sulle notizie più importanti in Italia in questo momento. Ma l'informazione della Radio Vaticana arriva come sempre alle ore 14 con il nostro radiogiornale 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Torniamo in diretta, saluto ancora Giuseppe Moriello in console, Eva Rorman e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. Stiamo parlando in questa puntata, al di là della notizia prenatalizia, stiamo parlando del Natale nell'Aquilano, nell'anno del terremoto. C'è un uomo di chiesa che in questi mesi ha seguito in maniera particolare la situazione della sua terra, in quanto è un arcivescovo nato proprio a Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila, uno dei borghi distrutti dal terremoto del 6 aprile 2009. L'arcivescovo Orlando Antonini, nunzio apostolico in Paraguay, fino all'agosto scorso, è ora a Belgrado, dove Benedetto XVI gli ha affidato la nunziatura in Serbia. Monsignor Antonini è uno studioso di architettura religiosa e urbana in Abruzzo, per questo si è dato da fare proprio per la salvaguardia del patrimonio architettonico e artistico sacro in Abruzzo dopo il terremoto. E in questo momento è in linea con noi. Noi ringraziamo l'arcivescovo Antonini che è in linea con noi proprio da Belgrado. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Ecco, sapendo proprio l'affetto, l'interesse che lei ha per il territorio in cui è nato, per Villa Sant'Angelo e per l'Aquilano, le chiedo qual è la situazione del patrimonio architettonico e artistico di questa zona a 9 mesi dal terremoto in questo Natale 2009 e quanto bisognerebbe fare ancora per recuperare tutto questo patrimonio?
Chiede questo perché naturalmente lei sa che sono autore di pubblicazioni sulle chiese dell'Aquila e del suo territorio. Per questo mi sto attivando per dare criteri per la ricostruzione. Certo, si tratta di un patrimonio enorme, sono mi pare 750 chiese distrutte o danneggiate. E a quest'ora, da 8 mesi dal terremoto, sono ancora così, non... si è pensato prima all'emergenza, a mettere la gente nelle case e si sta pensando adesso che siamo un po' più tranquilli alla ricostruzione anche delle chiese. Certo, nella ricostruzione dell'architettura religiosa ci si troverà di fronte a nodi di tutt'altro genere, non facili a sciogliere. E per esempio il reperimento dei fondi. E si va dimostrando un problema preoccupante. Si ha la sensazione che si privilegia la ricostruzione delle case contro la ricostruzione delle chiese, si fa un po' questa dicotomia. La società attuale opera una contrapposizione tra ricostruzione delle chiese e ricostruzione delle case. In tale ottica le chiese, in quanto tali, non sarebbero da privilegiarsi per principio. Dei 45 progetti presentati dal governo italiano ai paesi presenti al G8, riunito all'Aquila nel luglio 2009, ben pochi fino ad ora sono stati adottati. Forse perché i governi ritengono difficile far stanziare dai propri parlamenti e giustificare presso i propri elettori i fondi destinati a edifici di culto, e di un certo culto in prevalenza, cioè il cattolico. Io credo che non bisogna lasciarsi condizionare da questa ottica, che è una ottica ideologica. Le chiese aquilane certamente sono luoghi di culto, ma esse di fatto sono anche la fetta essenziale dell'intero patrimonio artistico locale. il quale a sua volta costituisce la provvidenziale ricchezza del territorio, una ricchezza che deve ancora essere, attende di essere valorizzata e sfruttata a dovere. Questo è la base della nostra economia. Quindi, quando si tratta di ricostruzione, le chiese si devono vedere più sotto questo punto di vista, come monumenti, e non tanto come luoghi di culto, altrimenti non usciamo fuori da questa dicotomia. Quindi io spero che si superi questa posizione ideologica, perché verrebbe a pregiudicare proprio una dei motivi di ripresa del territorio.
Eccellenza, lei è venuto più di una volta dopo il sisma nell'Aquilano e a Villa Sant'Angelo. Secondo le sue sensazioni, di cosa avrebbe bisogno oggi la popolazione per sperare in un futuro migliore?
Beh, io credo la prima cosa è questa questione della zona franca. Nel Settecento, dopo il terremoto del 1703, che fu distruttivo come questo del 2009, i governi di allora assicurarono non tanto la sospensione delle tasse, quanto l'abolizione delle tasse o l'esenzione, meglio dire, in forma differenziata, secondo cioè l'entità dei danni nei vari centri. L'Aquila, per esempio, ebbe 10 anni di esenzione, 8 altri centri, 7, 5, fino ad arrivare per esempio a Villa Sant'Angelo, il mio paese, che ebbe 2 anni di esenzione, perché allora Villa Sant'Angelo fu meno danneggiato che adesso. Io penso che se si è fatto nel Settecento una cosa del genere si può fare anche oggi. Quindi io, prima di tutto, auguro che questa zona franca venga finalmente deliberata e sia la più ampia possibile. E poi bisogna anche pensare a un'altra cosa. Dunque, non è soltanto questione di ricostruzione delle case. Per la stessa riattivazione economica del territorio occorre sviluppare proprio quello che dicevo prima, la economia di base è il turismo. Noi abbiamo la natura e l'arte. E quindi appare imperativo che per la riattivazione e lo sviluppo economico del nostro territorio si superi la stagnazione e regressione che finora caratterizzava l'Abruzzo montano e aquilano rispetto all'Abruzzo marino, puntando privilegiatamente non all'industria che rovina il territorio, ma alla promozione e allo sfruttamento dell'unica possibile vera industria dell'Abruzzo aquilano, cioè la natura e l'arte, insomma la vocazione turistica, la sola adeguata alle caratteristiche locali, ecologicamente sicura e che se promossa, potenziata e sviluppata come lo è sulla costa e come finora in montagna non è stato fatto, costituirà la fonte di un indotto importante per l'occupazione e dunque il vero volano della ripresa economica dell'intero Abruzzo interno.
Eccellenza, passando al significato spirituale di questo Natale 2009, che significato può assumere questa festa per Villa Sant'Angelo e per l'Aquilano in un anno di grande sofferenza, di grande dolore?
Sì, il bambino Gesù viene a nascere quest'anno tra i terremotati della mia terra. Il suo principale nome biblico è appunto Emmanuel, ossia Dio con noi. Dio che si fa uomo è Dio che si fa solidale con ogni uomo. L'incarnazione è la solidarietà di Dio con noi, in tutte le situazioni che viviamo, la gioia e il dolore, la salute e la malattia, la ricchezza e la povertà, la fortuna e la disgrazia. E Dio si fa uomo affinché l'uomo diventi Dio. Questo è il nostro destino definitivo, la vita, non la morte, la vita eterna poi, addirittura la divinizzazione. Una prospettiva questa che l'odierno benessere sta facendo svanire dalla coscienza, ma che occorre recuperare. E così si troverà il senso agli eventi, sia buoni sia cattivi. Dio è con noi che siamo sopravvissuti e con i 300 che sono periti sotto le macerie e con i 17 morti di Villa Sant'Angelo. È confortante però che in questo momento la maggior parte degli sfollati ha un tetto, una casetta. Al mio paese, Villa Sant'Angelo, sono state costruite 94 case di legno, belle, calde, confortevoli, provviste di ogni ben di Dio. Ne ringraziamo profondamente la provincia autonoma di Trento che le ha donate e le ha realizzate. E poi ripensiamo con somma gratitudine ai volontari della protezione civile di ogni regione italiana, che per 7 lunghi mesi ci sono venuti in soccorso e ci hanno assicurato assistenza, cibo, riparo, amicizia e solidarietà. Questo sarà veramente un Natale di solidarietà e di amore al prossimo, proprio ciò che il bambino Gesù è venuto a portare sulla terra. È vero che in un primo momento pareva che il terremoto, oltre alle case, avesse sconvolto e devastato anche l'anima della nostra gente, facendo a volte emergere il peggio, ma ha anche fatto emergere il meglio. Penso per esempio allo straordinario slancio di altruismo dei nostri giovani, che al momento stesso del terremoto hanno dimenticato se stessi e si sono prodigati per salvare persone da sotto le macerie, magari mentre la terra continuava a tremare. E poi la solidarietà da tutta Italia, insomma a tutti grazie, a tutti la nostra benedizione e a tutti un buon Natale e un buon anno nuovo, pieno di speranza. E spero che, per quello che riguarda le autorità pubbliche, ecco, si faccia come il Papa il 28 aprile ha detto lì alla Guardia di Finanza, che si faccia la ricostruzione e si faccia bene e si faccia solida. Grazie a tutti, buon Natale.
Grazie eccellenza, tanti auguri, buon Natale, grazie davvero. Ringraziamo dunque l'arcivescovo Orlando Antonini, nunzio apostolico in Serbia, nativo di Villa Sant'Angelo, dunque nei dintorni dell'Aquila. Avete sentito le sue parole di affetto e anche di gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno aiutato la popolazione dell'Aquilano colpita dal sisma del 6 aprile scorso. Con questa testimonianza noi chiudiamo la puntata di Al di là della notizia di oggi, che abbiamo dedicato proprio alle festività natalizie nell'Aquilano nell'anno del terremoto. Grazie anche agli altri nostri ospiti, l'arcivescovo Molinari, Giustino Parisse, capo redattore del quotidiano d'Abruzzo Il Centro, e Alessandra Circi, aquilana, redattrice del quindicinale diocesano Vola. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, vi ricordo l'appuntamento alle 2 con il notiziario della Radio Vaticana. Ancora buon ascolto, restate su 105 Live.